Nel Vangelo di oggi abbiamo letto questo episodio che avvenne durante la settimana santa, quando uno dei farisei, dottore della legge, quindi che conosceva l'Antico Testamento, le scritture, fece questa domanda a Gesù, tentandolo, quindi provocandolo: qual è il più grande dei comandamenti? Ora, se noi ci mettiamo un po' all'epoca in cui tutto ciò avvenne, sappiamo che all'epoca di Gesù, oltre i comandamenti di Dio, che Dio aveva detto, e oltre la legge disciplinare, che era proprio per gli ebrei, per il culto e per la legge civile, ma i rabbini, specialmente in quegli ultimi anni, in quegli ultimi secoli, avevano aggiunto tanti altri precetti che non erano stati da Dio. La scusa, il motivo era che era, la giustificazione era che era per precisare alcune cose che Dio non aveva specificato, ma poi di là si era entrata tutto in un ordine di precisazioni e di dettagli che facevano sì che ormai la legge di Dio era quasi ridicolizzata da tutti questi precetti. Se ne contavano più di 600 di questi precetti. E quanti passi bisogna fare il sabato, quante cose si può e cosa non si può fare per le purificazioni, eccetera, 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 eccetera. Per cui tutti questi esperti della legge spesso discutevano fra di loro per dire qual è il precetto più importante. Allora un rabbino si alzava e diceva: per me il precetto più importante è questo. Un altro gli rispondeva: ma no, tu su questo hai torto, perché su quest'altro punto è quest'altro. Un altro ancora si alzava e diceva un altro ancora, e così c'erano tutte queste discussioni rabbiniche che erano interminabili, dove ciascuno ne diceva uno che da un certo punto di vista poteva essere vero, l'altro rispondeva che dall'altro punto di vista era vero, quindi ciascuno affermava di aver ragione e non si finiva più. Quindi la domanda fatta a Gesù per tentarlo, qual è il precetto più importante, era un po' per trascinare Gesù in quest'ordine di dispute su questioni puramente rabbiniche, dove la legge di Dio ormai era ben lontana da questi dettagli in cui essi si erano fermati. E Gesù, per tutta risposta, ricorda qual è la legge di Dio, che questi dottori della legge comunque conoscevano perché erano degli esperti. E quindi la legge di Dio erano i 10 comandamenti, e al di sopra dei 10 comandamenti c'erano i famosi 2 precetti della carità, che erano già presenti nell'Antico Testamento: di amar Dio con tutto il tuo cuore, tutta l'anima, tutte le tue forze, ed amare il prossimo tuo come te stesso. Quindi, ed è la risposta che Gesù fece a questo esperto della legge, di modo che lo lasciò, possiamo dire, non aveva più nulla da obiettare, perché lui voleva trascinare Gesù nelle questioni rabbiniche. Gesù lo ha ricordato qual è il vero comandamento che Dio aveva dato. Ma Gesù poi dà una precisione: amar Dio sopra ogni cosa è il primo, e il secondo è simile a questo: ama il prossimo tuo come te stesso. E come mai Gesù dice questo? Perché è simile? Come si può, il prossimo non è mica simile a Dio? Allora, perché il precetto è simile? Perché occorre che noi abbiamo Dio sopra ogni cosa, occorre che noi lo conosciamo, la prima del Signore. Una volta che lo abbiamo conosciuto, non ci basta una conoscenza puramente speculativa di Dio: io conosco Dio, io so che c'è Dio, io credo che Dio esiste e mi fermo lì, e poiché io credo che sono in Dio certamente andrò in cielo. No, non basta credere in Dio, occorre anche amarlo. Cosa vuol dire amarlo? Amarlo vuol dire a volere del bene di Dio, non volere il mio bene, ma volere il bene che è di Dio. E amar Dio comporta di vincere poi noi stessi, vincere il nostro egoismo per preferire il bene di Dio al mio proprio bene. E quante volte nella nostra vita di ogni giorno c'è una cosa che mi conviene ma che non corrisponde ai comandamenti di Dio? E allora lì due amori si combattono: o l'amore di me e per cui trascuro Dio, oppure l'amore di Dio e allora mi sforzo, mi sacrifico per restare fedeli a Dio, sacrifico questo egoismo per restare fedeli a Dio. Quindi ecco, occorre non soltanto conoscere Dio ma amarlo, volergli bene, E se si ama veramente Dio, il risultato è che lo si serve. E come lo si serve? Osservando i suoi comandamenti. Ecco perché Gesù dice: in questo amor di Dio, amor del prossimo è contenuto tutta la legge, tutti i 10 comandamenti e tutti i profeti, tutto l'Antico Testamento. Tutto l'Antico Testamento aveva un'anima, l'anima era la carità. Tolta l'anima della carità, allora restava una serie di precetti che senza anima, inanimati, presi come alla lettera, e su questi i rabbini poi ci ricamavano tutti gli altri 600 precetti che ci avevano aggiunto loro, ma era tutta una legge senza anima. Invece il motivo per cui Dio ha dato i 10 comandamenti è perché voleva che sia gli ebrei nell'Antico Testamento sia noi nel Nuovo Testamento impariamo ad amare Dio, conoscerlo, amarlo, servirlo. Cosa vuol dire servire Dio? Vuol dire fare la sua volontà, e noi facciamo la sua volontà quando osserviamo, quando rispettiamo questi comandamenti. Se invece non li osserviamo, vuol dire che non lo serviamo e vuol dire che non lo amiamo. Se un figlio ama i propri genitori, se lo ama veramente, quando i genitori gli ordinano qualcosa lo fa. Se invece non lo fa, vuol dire che manca un po' di amore verso di essi, c'è un po' di egoismo che comincia a prendere piede nel suo cuore, quindi questo amore non è così, così. Se invece fa quel che i genitori gli dicono, allora è il segno che gli vuol bene, perché li ama e fa quello che loro desiderano. E la stessa cosa vale verso il Signore: se noi amiamo Dio, facciamo quello che Egli desidera, quello che è la sua volontà. Il Signore ci ha manifestato, ci ha significato la sua volontà dandoci i suoi comandamenti. Però vedete, nell'amor di Dio, se io mi dico amo Dio, posso facilmente ingannarmi, posso illudermi. Io mi dico, tanto io amo Dio, faccio tutto per bene, poi arriva una contrarietà qualunque e me la prendo, mi arrabbio con la persona che mi ha dato la contrarietà. E allora c'è amor di Dio dentro di me? No, non c'è. Perché, come Gesù ci ha spiegato, c'è amor di Dio se c'è l'amore verso il prossimo. Se non c'è l'amore verso il prossimo, allora non c'era neanche l'amore verso Dio. Possiamo dire che l'amore verso il prossimo è un po' una controprova, una conferma, la prova del 9, che c'è veramente l'amor di Dio dentro il nostro animo. In quanto il solo amor di Dio, puramente speculativo, è sorgente di equivoco, dove io non sono capace di individuare bene, discernere bene in me stesso se c'è vero amor di Dio oppure se mi sto ingannando. E allora l'amore del prossimo mi fa vedere se io metto in pratica questo amor di Dio con la carità verso il prossimo, e allora è il segno che c'è vero amor di Dio dentro di me. Se manca la carità verso il prossimo, e allora è il segno che non c'è l'amor di Dio in me, da qualche parte mi sbaglio, da qualche parte c'ho un po' di egoismo. Ecco dunque i due amori, le due carità che si combattono nel nostro cuore, nel nostro animo, e che Gesù è venuto a spiegarci. Ecco dunque perché in questi due comandamenti risiede tutta quanta la legge e i profeti, perché lì c'è tutta quanta la religione. Quindi anche nell'Antico Testamento la religione si fondava sulla grazia di Dio soprannaturale ed era coronata dalla virtù della carità, senza la quale non c'è né grazia di Dio e non c'è neanche pratica di religione, c'è soltanto esteriorità. E poi Gesù, possiamo dire, passa al contrattacco rispetto ai farisei. Qui siamo, questa discussione viene durante la settimana santa, quindi quando i rapporti tra Gesù e i farisei ormai erano ai ferri corti, e quindi Gesù gli fa loro la domanda. C'è il famoso Salmo 90 in cui Davide, preso una visione, ebbe questa visione soprannaturale e dunque vede, lo dice nel Salmo: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra. E tutti quanti i rabbini sapevano che era un salmo profetico, tutti quanti affermavano che erano sicuri che il Messia un giorno nascerà della stirpe di Davide, doveva essere un discendente di Davide, e che in questo salmo Davide parlava del Messia. Quindi questa è una verità pacificamente accettata da tutti. E allora Gesù pone la domanda: come mai Davide, indirizzandosi al Messia, dice: il Signore, qui parla di Dio, ha detto al mio Signore, che è il Messia, siedi alla mia destra. Dice: come mai chiama il Messia, che sarà poi un suo discendente, quindi figlio dei figli, figlio dei figli, quindi inferiore a lui? Se è inferiore a lui, perché lo chiama Signore? Perché il Signore ha detto al mio Signore. Nessuno osò rispondere alla domanda fatta da Gesù. Per quale motivo? Perché intravedevano già la risposta. Se il Messia è chiamato Signore da Davide, vuol dire che non è soltanto un uomo, è anche Dio, altrimenti mai Davide avrebbe chiamato Signore qualcuno che dovrebbe essere inferiore a lui. E quindi vuol dire che lui, Gesù, non era soltanto un uomo, era anche Dio, cosa che i farisei, i dottori della legge, non volevano per niente credere. Ecco perché non osarono dare nessuna risposta, perché o dovevano dire: Davide si è sbagliato, ma avrebbero ottenuto l'effetto contrario, che tutti sarebbero scandalizzati in quanto andavano contro la fede, o dovevano dire: allora sì, Davide ha visto che il Messia era superiore a lui, e quindi se era superiore a lui non era soltanto un uomo, era anche Dio. Ma essi non volevano riconoscere la divinità di Gesù e avevano chiuso gli occhi davanti ai miracoli che Gesù aveva fatto, e avevano chiuso le orecchie davanti alla predica di Gesù, e quindi adesso possiamo dire, messi alle corde, preferiscono tacere, perché qualunque cosa dicono, vista la loro incredulità colpevole, si volgerà a loro danno. E quindi dice il Vangelo: da allora nessuno so più interrogarlo. Perché? Perché erano stati trovati in difetto. E allora vedete, per noi adesso è tutto facile capire: in Gesù ci sono le due nature, l'umana e la divina. Secondo la natura umana, Gesù era inferiore a Davide, era discendente di Davide, era pronipote di Davide, ma secondo la natura umana, secondo la natura divina, invece egli era superiore a Davide. Ecco perciò il Salmo vuole dire: Dio Padre, il Signore, ha detto a Dio Figlio, al mio Signore, perché è il Messia di cui Davide si riferisce, siede alla mia destra. E in questa maniera i farisei si allontanarono. Perché tutto ciò? Perché essi, non credendo in Gesù, dimostravano non soltanto di non avere la fede, ma neanche la vera carità. Gesù aveva detto prima: qual è il più grande dei comandamenti? Amare Dio, amare il prossimo. Ma per amare Dio, amare il prossimo, bisogna avere la fede. Chi non ha la fede non ha neanche la carità. E costoro, mostrando di non avere la fede, non avevano neanche la carità. Non avendo la carità, erano incapaci di discernere neanche qual era il più grande dei comandamenti che Dio aveva dato. Ecco dunque un po' il Vangelo di oggi, in cui anche per noi vale sempre questo gran principio: occorre che noi abbiamo la carità verso Dio, la più grande, e la carità verso il prossimo. Nella vita di San Policarpo noi troviamo un po' i due aspetti. San Policarpo era un soldato romano, si trovava in Oriente col suo esercito, e una volta arrivarono affaticati in una cittadina, col scaldo, col sole, col sudore, la polvere. Arrivati in questo paese, la gente andò incontro a loro, gli abitanti, portando loro dell'acqua, delle bevande, delle frutta fresca per rinfrescarli, rifocillarli. Lui rimase meravigliato: ma come mai questa gente che non ci conosce, poi noi comunque siamo soldati romani, comunque invasori di quei paesi, perché ci vengono incontro in questa maniera, ci fanno del bene? E gli risposero: perché questi sono cristiani e fanno questo per il loro Dio. Vedono che noi ci troviamo in queste situazioni difficili, allora ci danno un riconforto a misura che loro possono darglielo. E questo lo colpì. Disse: ma allora, se questa gente fa ciò per il suo Dio, fa questo bene per il suo Dio, vuol dire che la loro religione è quella vera. E così decise di conoscere la religione cristiana, divenne cristiano, lasciò l'esercito, divenne addirittura discepolo dell'apostolo San Giovanni, che voi sapete morì vecchissimo, quasi 100 anni, divenne vescovo della Chiesa Cattolica. E anche egli, arrivato alla fine della sua vita, venne preso prigioniero. Gli venne chiesto di rinnegare Gesù, non voleva. io non posso rinnegare Gesù. E vedendo che egli è vecchio, il giudice gli disse: ma senti, basta che tu mi fai un giuramento per Cesare e mi fai una qualunque ingiura al tuo Cristo e per me va bene. E lui rispose: no, io non posso ingiuriare Gesù Cristo, lui mi ha fatto, non mi ha fatto mai nessun male, non solo mi ha fatto nessun male, ma da 80 anni che ho vissuto ho ricevuto da solo da lui soltanto che del bene, quindi mai e poi mai potrò rivolgergli un'ingiuria. E in questa maniera, con questa risposta, dimostrò coi fatti che nel suo animo c'era il vero amore verso Dio. E lì c'era la vera carità verso Dio. Naturalmente il giudice, non vedendo la sua fermezza, lo condannò prima affinché fosse bruciato vivo, ma le fiamme si allontanarono da lui e allora lo fece trafiggere con la spada. E così morì martire. Quindi egli, morendo martire, ha dimostrato la grande carità che aveva verso Dio, però la sua conversione venne occasionata da quella carità fraterna che quegli abitanti dell'Oriente manifestarono verso di lui quando era ancora un pagano. Allora vedete, chiediamo al Signore di avere anche noi questa duplice carità verso Dio e verso il prossimo, in maniera che possiamo conoscere Dio, amarlo e servirlo, in questa maniera salvare la nostra anima. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù Cristo.